parla Londra.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, il cardinale, la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, cardinale, la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone. Niente frullatone. Uno. Nessuno. Nessuno. 100 Milan. Nessuno, 100 Milan. Frullato.
Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Uno Nessuno 100 Milan. Iniziamo il 2025 con un bel frullatino di un'ora insieme alla redazione al completo. Oggi c'è Paolo Corleoni in regia e allora possiamo iniziare. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. The radio does play the classical music their jam. The march of the winter soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get ready. Sweet Jane, come on baby, sweet Jane, sweet Jane. Some people, they like to go out dancing, and other people say, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Caro Leonardo, caro Andrew Spannaus, iniziamo questa puntata salutando una scrittrice che è venuta a trovarci in studio. Si tratta di Francesca Cavallo. Eccoci qui. Buongiorno Francesca.
Buongiorno. Francesca Cavallo, ti presento Leonardo e Andrew, che come ho detto prima sono gli unici due esseri umani che non hanno letto ai loro figli
una delle storie della buonanotte per bambine ribelli.
Mia gravissima colpa.
Li perdoniamo.
Invece Alessandro ha detto che utilizzava il tuo libro per far addormentare la figlia.
Ma no,
quindi ha detto implicitamente che erano noiose. Io vorrei che tu gli dicessi qualcosa.
Ma era una storia della buonanotte, quindi l'uso era assolutamente proprio.
E qua è pieno anche di colleghi e colleghe che mi hanno detto: ma come, viene Francesca Cavallo, ce lo dicevi, portavamo il libro. Io invece ho già il libro nuovo dedicato alle storie spaziali per maschi del futuro, sempre scritto da Francesca Cavallo. Dunque quel libro là aveva venduto 8 milioni di copie.
Sì.
Cioè, infatti molti ascoltatori dicono: ma anch'io le leggevo, alle mie figlie.
Ma solo in Italia o in tutto il mondo è stato tradotto?
No, in Italia 1 milione, è stato tradotto in 50 lingue.
Caspita, veramente un grande successo.
Un grandissimo.
In cinese
successo.
Non ha venduto tanto proprio.
Guarda, in cinese è stato censurato uno dei miei libri.
Ah, sì.
Dai.
Quello che ho scritto durante la pandemia, Il dottor Li e il virus con in testa una corona, che è diventato virale in Cina perché io l'avevo reso gratuitamente scaricabile e il governo cinese lo aveva censurato. Quindi
capite. Tra l'altro Francesca Cavallo ha vissuto...
che contenuti aveva che potevano infastidire il governo cinese?
Sai, il dottor Li Wenliang, che è stato il primo medico a denunciare che c'era il coronavirus, sì, in giro nel suo, uh-huh, ospedale, era diventato un simbolo di resistenza, uh-huh, per cui celebrare la sua memoria era diventato problematico per il governo in quel periodo, sì.
Eh sì. Ma insomma, quel libro e quello precedente, Le storie della buonanotte delle bambine, per bambine ribelli, lo ricordiamo tutti. Ma vogliamo parlare di queste storie spaziali per maschi del futuro, che è uscito da un paio di mesi e vuole anche raccontare quelli che possono essere gli atteggiamenti giusti dei maschi attraverso sempre delle storie.
Sì, è una raccolta di fiabe, la prima raccolta di fiabe, che è al centro una riflessione sulla formazione dell'identità maschile. Si tratta di 12 fiabe ambientate su 12 pianeti immaginari e al centro di ciascuna di queste fiabe ci sono dei temi che sono molto importanti per chi sta, diciamo, diventando un uomo: il rapporto con le aspettative familiari, il rapporto con la figura paterna, il rapporto con la forza, per esempio, come si navigano quelle situazioni in cui si è più forti di qualcun altro, il rapporto con il consenso, con un amore romantico, una visione dell'amore romantico in cui non c'è bisogno di essere eroi, il rapporto con la riparazione di quello che si è rotto, si può tornare indietro sui propri passi e riparare. Quindi ogni fiaba sono ambientate su pianeti che sono molto divertenti per i bambini, perché sono il pianeta dei pirati, il pianeta dei conigli, il pianeta degli arcibonzi. Sono delle storie che sono...
Cos'è questo, il pianeta ultimo?
Gli arcibonzi.
Gli arcibonzi
sono questi nobili che vivono in un palazzo dalle 1000 stanze, ed è quella fiaba, per esempio, è una riflessione sul fatto che molto spesso, quando si parla del patrimonio che spesso gli uomini ereditano, se ne parla soltanto come di un privilegio, però non si considera il fatto che con il patrimonio vengono le aspettative familiari e che quindi molto spesso gli uomini si sentono meno liberi rispetto alle donne di esplorare i propri desideri, la propria libertà, quando questa libertà è in conflitto con le aspettative della famiglia.
Arcibonzi in inglese come si traduce?
Grand Dukes of Puffery.
Ah, ok.
Quando senti parlare di patriarcato, per esempio, la parola e anche il fastidio che suscita dall'altra parte, cosa pensi?
Penso che la lotta del patriarcato non vada letta come una battaglia delle donne contro gli uomini. E il segnale che io voglio dare con questo libro è proprio che la parità va vista come un viaggio di liberazione reciproca, di emancipazione reciproca, non come un conflitto delle donne contro gli uomini. Per cui l'obiettivo di questo libro è proprio quello di riconoscere in modo serio, nonostante venga fatto attraverso delle fiabe, il fatto che i bambini maschi hanno bisogno di un perimetro più ampio di quello che gli diamo oggi, di esplorazione del sé, perché crescere i maschi oggi non è cambiato più di tanto rispetto a quello che era in passato, però sono cambiate moltissimo invece le aspettative nei confronti degli uomini, e quindi farli crescere con determinati modelli di eroismo, per esempio, e poi farli diventare adulti in un mondo che si aspetta tutt'altro da loro, crea una tensione dolorosa e inutile. Per questo dobbiamo allargare il perimetro di quello che quello a cui pensiamo quando nominiamo la parola maschi, maschile, sì, da quando sono piccoli, per consentirgli di non crescere circondati da tutta questa vergogna in cui...
Sì, poi dici, nonostante siano fiabe, ma molto spesso i valori più profondi passano attraverso le fiabe, questo nella storia, nella
assolutamente
storia è così, no?
Il ruolo della fiaba per il genere umano è assolutamente questo. La fiaba è una specie di kit che noi consegniamo ai cuccioli umani per dirgli questi sono i valori fondamentali per partecipare all'umanità. Per cui cambiare le fiabe vuol dire anche riconoscere che noi oggi abbiamo una visione più completa, più ricca di che cosa voglia dire essere umani e partecipare alla comunità umana. E quindi questa visione più ricca non dobbiamo offrirla soltanto alle bambine, ma anche ai bambini.
Sì. Andrew, cioè, qua hai di fronte a un'altra scrittrice che ha vissuto 10 anni in America.
Sì, e che segue ancora la politica americana, quindi sa benissimo che si parla della crisi del maschio negli Stati Uniti. Uno degli elementi grandi di queste elezioni, proprio che i repubblicani hanno adottato questa idea che dobbiamo andare a parlare dei giovani maschi, però ne parlavamo un attimo prima, queste aspettative sul giovane uomo, oggi sembra più difficile per i giovani rispondere a queste aspettative, quindi per questo si parla di crisi, no? Cioè, ce la fanno i giovani di oggi a stare in questo mondo più precario, più incerto per loro?
Negli Stati Uniti si è verificata una situazione molto particolare in cui se si parla per esempio del privilegio maschile e se ne parla astraendo questo privilegio dalla dimensione della classe sociale, questa storia, che è la storia che è stata molto venduta, diciamo, dal Partito Democratico, sulla quale si è assestato il Partito Democratico, non regge tanto con l'esperienza che hanno tanti giovani uomini di classi sociali meno privilegiate, che in tanti casi hanno perso il lavoro. Per esempio, la precarizzazione del mercato del lavoro ha avuto un impatto molto negativo sulla vita dei giovani maschi di classi sociali più basse, che non si sono riusciti a rispecchiare nel messaggio lanciato dal Partito Democratico. E un momento di forte crisi in cui è proprio un po' si è aperto il sipario su questa mancanza di connessione del Partito Democratico con questa fascia dell'elettorato,
la classe lavoratrice, diciamo,
sì,
così
è stato il momento del pitch che hanno fatto gli Obama pochi giorni prima del voto, in cui quasi hanno rimproverato i giovani maschi afroamericani.
Voi state cercando scuse per non votare una donna, sta dicendo ai uomini afroamericani, diceva Obama, no?
Ma chi di noi vota qualcuno perché siamo stati rimproverati? Io credo nessuno. Votiamo chi pensiamo tuteli il nostro interesse. Quindi io credo che un elemento molto grosso della sconfitta del Partito Democratico sia stato proprio la mancanza di capacità proprio di dialogo. Quindi anche il fatto che Kamala Harris fino alla fine poi ha scelto di non andare nel podcast di Joe Rogan, che comunque per quella fascia dell'elettorato è fondamentale,
sì,
credo sia stato un errore strategico abbastanza significativo. Sì.
È molto interessante, secondo me, questa notazione che fai riguardo anche l'aspetto economico, perché insomma è una cosa di cui non si sente mai parlare, invece io credo che abbia una rilevanza notevole. Anche in Italia, secondo te, c'è questo aspetto?
Credo che ci sia dovunque. Credo che negli Stati Uniti sia più accentuato, anche perché in Italia non c'è stato ancora quel cambiamento di passo sull'occupazione femminile, per esempio. Quindi l'Italia purtroppo è ancora un po' un fanalino di coda per quanto riguarda l'occupazione femminile, per cui non c'è i maschi italiani non si possono raccontare la storia che non trovano lavoro perché le donne gli hanno tolto il lavoro,
poi
perché questa dimensione
a casa fino a 35 anni, poi insomma c'è qualcuno che
No, c'è però certezza. C'è senz'altro una, come dire, non si può parlare di genere se non si parla anche di classe, perché secondo me sono due dimensioni che sono molto interconnesse.
Sono interconnesse. Oggi appunto è il 25 novembre.
Sono convergenze parallele, uno poi si incrocia.
Mi viene da farti la domanda classica e banale, cioè perché e come si fa a fare in modo che non se ne parli solo il 25 novembre e che anche il 24 novembre e il 26 novembre siano giorni nei quali questi temi portino a una svolta concreta. Nell'ultimo anno dopo l'uccisione di Giulia ci sono stati 120 femminicidi, quindi
io credo che il tema vada trattato dal punto di vista dell'educazione, e questo è il motivo per cui ho lavorato a Storie spaziali per maschi del futuro. Cioè, noi abbiamo il dovere di offrire alle nuove generazioni di uomini delle storie che li mostrino nel momento di ricevere un rifiuto, per esempio, che diano uno specchio alla capacità di elaborazione della frustrazione che viene da un rifiuto. Purtroppo noi continuiamo a ripetere lo stereotipo che i maschi avrebbero un'emotività più rudimentale rispetto a quella delle femmine, ma questa è una cosa assolutamente falsa. Quello che produce questo stereotipo è l'idea che i maschi possano provare soltanto determinati tipi di emozioni, solo che siccome le provano tutte, perché sono esseri umani come noi d'altra parte, quando provano delle emozioni che escono dai binari di quella,
quasi le rifiutano, tendono
le rifiutano, non le riconoscono, e siamo noi che non gli forniamo, noi adulti, diciamo, che non forniamo loro, crescendo, gli strumenti per elaborare quelle emozioni in modo costruttivo. Per questo i personaggi maschili all'interno delle fiabe di Storie spaziali per maschi del futuro invece provano tutto il range delle emozioni che possono provare gli umani, e quindi vengono mostrati anche in quei momenti di goffaggine, di imbarazzo, in cui gli eroi non vengono mai mostrati.
Non sono solo James Bond, ecco,
no,
o supereroi, ma possono essere anche fragili, possono avere le emozioni come tutti quanti.
Scusa, aggiungo una cosa, che questo è importante non soltanto per i maschi vederlo, ma è importante che anche noi donne ci abituiamo a vedere degli uomini in un momento di fragilità e non esserne sconvolte.
Però ne discutevamo nei giorni scorsi anche Leonardo, e sono usciti nuovi sondaggi che dicono che per molti giovani la gelosia e il possesso è sempre più un valore, cioè riconosce statisticamente dal 20%.
Se ci tieni, è quasi necessario che tu mostri una gelosia quasi patologica.
Nelle relazioni odierne di adolescenti viene considerato proprio un valore da difendere, gelosia che diventa proprio quasi il controllo e il possesso dunque della persona con cui stai. Questo a me inquieta da genitore di adolescenti.
Inquieta molto, e chiama in causa la necessità di fare delle campagne contro la violenza sulle donne, che smettano di mostrare donne piene di lividi, perché non si fa in quel modo la sensibilizzazione, ma si fa mostrando i comportamenti degli uomini abusanti. Cioè, la responsabilità della violenza va posta saldamente sulle spalle dell'abusante, e le campagne devono essere fatte su tutto, diciamo, i software di geolocalizzazione, di controllo dei telefoni. Cioè, le campagne vanno fatte su questi comportamenti, non sul risultato di una donna abusata, perché soltanto se sensibilizziamo le giovani e le vecchie generazioni al fatto che determinate cose non sono amore e non hanno nulla a che fare con l'amore, ci possiamo aspettare un cambiamento se iniziamo a fare questo tipo di campagne.
Ma io in questi giorni proprio si parla di questo, poi ancora di Giulia Cecchettin, se non si parlate di, ma questi atteggiamenti aggressivi, cioè, sono risultato della cultura di oggi o sono un'aberrazione? Cioè, io faccio, a volte sento, sì, ma è normale che la nostra società fatta così, qualcuno si comporterà in questo modo. A me non sembra normale per niente, ma c'è qualcosa che non vedo. Cioè, ci sono atteggiamenti nel quotidiano anche di chi non è violento che in realtà sono semplicemente portati all'estremo in altri casi?
Io credo che sia così. Credo che il tipo di cultura che noi abbiamo costruito intorno al maschile, per esempio il fatto che a una bambina noi oggi diciamo puoi essere tutto quello che vuoi, vuoi la borraccia per la scuola con il pirata, la vuoi con il supereroe, ti compro quello che vuoi, perché abbiamo imparato ad accogliere le aspirazioni delle nostre figlie come una cosa positiva. Però anche da parte di genitori, per esempio, molto progressisti, c'è un attimo di terrore se un bambino maschio, per esempio, prima di andare il primo giorno di prima elementare, sceglie una borraccia rosa, perché si ha paura e si dice gliela compro, non gliela compro, e se lo prendono in giro. Ma se basta il colore di una borraccia a minacciare il tuo senso di chi sei, perché questo viene insegnato a molti maschi, è ovvio che poi crescendo alcuni avranno degli strumenti per elaborare quei messaggi e lasciarli andare, altri purtroppo cresceranno intorno a questa profonda insicurezza e cercheranno di affrontare quell'insicurezza interiore attraverso software di spionaggio, attraverso il controllo ossessivo, attraverso la gelosia. Però quella ferita, siamo è questo tipo di cultura che la crea.
Qualcuno direbbe che stai giustificando i comportamenti violenti con la società.
Ma guarda, non li sto giustificando, sto cercando di capirli, perché a me interessa lavorare sulla prevenzione. Io credo che non si possa lavorare seriamente per combattere ed eliminare la violenza di genere se si lavora soltanto nel momento in cui avvengono i femminicidi, soltanto con le punizioni, soltanto con il codice rosso, che sono strumenti fondamentali.
Sì, ma arrivano,
noi dobbiamo lavorare
arrivano
prima.
Dopo, arrivano dopo, arrivano quando c'è l'emergenza. Francesca Cavallo, noi ti ringraziamo moltissimo. Storie spaziali per maschi del futuro è il nuovo libro, da un paio di mesi lo potete comprare in tutte le librerie fisiche.
Su Amazon in realtà, si trova soltanto su Amazon.
Giusto, perché...
Come mai questa scelta?
Guarda, è stata una scelta fino a un certo punto, nel senso che gli editori italiani non hanno creduto in questo progetto. E quindi
infatti
esce...
è da di Undercuts, che insomma è,
sì,
una
è
tua...
il mio marchio editoriale,
marchio editoriale.
Sì. E per cui esce nel resto del mondo con editori tradizionali, è uscito già in Brasile e in Danimarca, e uscirà in tedesco, spagnolo, polacco, croato, inglese ovviamente nel 2025. Però in Italia non ho trovato un editore che volesse credere in questo progetto, che volesse investire su questo progetto, e quindi ho deciso di investirci io.
Avevi venduto solo 8 milioni di copie.
Sì, cioè, sono fuori di testa.
Effettivamente.
Se ne vendi 8.000 ti vengono alla porta a bussare.
Ma questa è una grandissima iniezione di fiducia per tutti quelli che scrivono e non trovano un editore.
Grazie cara Francesca Cavallo per essere venuta a trovarci con il tuo Storie spaziali per maschi del futuro. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Nessuno. 100 Milan. Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Al servizio dell'Italia e delle sue democratiche istituzioni.
Serietà, autorevolezza, passione e leggerezza.
No, leggerezza.
Dottor Milan.
Somari sono, somari restano. Chiudiamo la parentesi e pensiamo alle cose serie.
Presidente De Luca.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
Eccoci al meglio di Uno Nessuno 100.000. Caro Leonardo Manera, non ricordo tu di che anno sei?
67, 1967.
Non sei, non
posso dire di aver fatto il 68.
Ecco, allora ti presento una persona che ha fatto anche lui il 68, anche se era piccolino e forse avrebbe voluto farlo in un luogo diverso, in cui del luogo invece in cui è stato messo, e che ha deciso di scrivere un libro proprio per ripercorrere la propria storia personale intrecciata con i grandi eventi della storia. Il libro si intitola Quella volta, per Rizzoli. Non ha bisogno di presentazioni se non il nome e il cognome. Gerry Scotti torna con noi, grazie Gerry.
Eccoci. Una volta all'anno, ormai è l'abitudine.
Che
una
bello.
Volta all'anno. Allora mi fai ridere, allora grazie dell'ospitalità. Mi fa ridere che tu sia partito da una delle pagine che meglio spiega il concetto del libro, cioè la miseria delle nostre piccole storie personali. rispetto alla grandezza di ciò che il mondo andava a fare, giusto? Voi due siete degli sbarbatelli rispetto a me, avete 10 anni in meno, ma nel 68 era tutto un fermento, un movimento, le università occupate, i figli dei fiori, fate l'amore, non fate la guerra, le elezioni, il Vietnam, gli scioperi, gli striscioni, e io cosa facevo quell'estate?
Doveri?
Facciamolo indovinare a Manera.
Doveri? Io lo so perché ho letto
secondo
il libro.
Secondo me eri nelle campagne intorno a Pavia a giocare. No.
Peggio. Una cosa di cui vergognarmi, ma Milan lo sa e ride.
Andavo in colonia,
venivo mandato in colonia. Io avevo scampato la colonia per tutti quegli anni. Primo perché ero gracilino. Secondo perché ero figlio unico e mia mamma diceva chissà che trauma mandarlo in colonia. Poi non lo so, beh, forse una forma di mammismo mi aveva protetto. Lì stavo per compiere i 12 anni, perché nel 68 stavo per compierli, e mio padre gli viene in mente di fare trasloco ad agosto, e mi fa o vieni a aiutarmi a fare il trasloco o vai in colonia con tuo cugino. Indovinate cosa scelto?
C'era l'alternativa, però anche un bel trasloco poteva essere.
Però devo dire che alla fine
ricordati che ero gracilino.
È vero.
E allora mi sono beccato l'odore di pastina dal mattino alla sera, le suore, la preghierina del mattino, il riposino delle 2 di pomeriggio. Lasciamelo dire in milanese. Mi sono un po' disciulato, cioè io ero uno molto protetto nella bambagia della mia esistenza e nel 68 ho scoperto cosa voleva dire rifarsi il letto e mille altre cose. Non entro nei dettagli.
Va bene, gli altri.
Però io ricordo per esempio che anche mio fratello, che ha qualche anno più di me, era andato in colonia. All'inizio non voleva assolutamente, ma poi al ritorno, tutto sommato, non era appunto dispiaciuto di quell'esperienza.
Del ventennio, ogni bambino aveva diritto ai bagni di mare o a delle belle passeggiate in montagna. E questo retaggio è rimasto. Pensa che ogni grande azienda, io so che voi date anche giustamente informazioni di economia, quando ancora non si parlava di welfare, tutti i padroni, quelli con la P maiuscola, avevano per ripulirsi la coscienza le proprie colonie o al mare o in montagna, dove mandavano i figli dei dipendenti e si sentivano un po' meno aguzzini nel farli lavorare 6 giorni alla settimana per 9 ore.
Caro Gerry, come mai ti è venuta proprio questa idea di scrivere questo libro che va a ritroso, quindi parte dal 56, anno della tua nascita, per arrivare ai giorni nostri, ripercorrere tanti bei ricordi comuni e personali?
Guarda, la colpa è del libro precedente, mi vedeva rovistare nelle cantine e nei solai. Ti ricordi che l'anno scorso abbiamo parlato del ciao, del mangiadischi, del gettone, di tutte quelle robe lì. E poi mi è venuto in mente, ma pensa quante cose ho fatto nella mia vita completamente avulse da ciò che stava capitando nel mondo. Visto che la parola biografia non mi piaceva, anzi, se permettete, tanto siamo alla radio, mi tocco anche dove non bisogna toccarsi. Biografia
ma no,
non so
ma
come
adesso,
mai mi puzza sempre o di morte o di uno che stia per andare.
Ma invece adesso è la moda farle a 25 anni biografia di... mamma mia!
Bravo, voi che ospitate spesso scrittori lo sapete. Allora ho detto, racconterò un po' di pezzettini. E guarda che da cose facete, come quelle della colonia, si passa a cose estremamente serie. Se tu davvero hai letto il libro, Piazza Fontana, io avevo ancora i pantaloni corti e andavo a giocare in un prato che c'è lì in Viale Zara, in Via Veglia esattamente, era il nostro appuntamento, si mettevano giù i maglioni, le giacche diventavano le porte ed evitando le cacche dei cani si giocava a pallone. E quel pomeriggio lì abbiamo sentito un tuono che non avevamo mai sentito in vita nostra. Tieni conto che gli aerei supersonici militari superavano ancora le barriere delle città e quindi tra di noi ci siamo guardati in faccia, avremmo detto beh, è un caccia, è un tornado,
invece,
è una roba
invece.
E invece abbiamo cominciato a vedere arrivare dalla periferia prima le camionette della polizia, poi i carabinieri, le ambulanze dal Niguarda che non finivano mai. E quando siamo rientrati nelle nostre case con le nostre mamme che ci stavano per dare l'ennesima fetta di pane imburrata con la marmellata, abbiamo capito che la nostra fanciullezza, non diciamo gioventù, ma la nostra fanciullezza era finita in una maniera un po'...
Ma sì.
Ed è stata quella, è stato quello il momento in cui la storia, diciamo, nazionale è entrata nella tua storia personale. Sì. Ti ha condizionato anche in qualche modo?
Beh, noi siamo stati i primi, la prima generazione a vivere nell'agio. I nostri nonni, i nostri padri avevano fatto la guerra, la resistenza, e chi non l'aveva fatto aveva vissuto in mezzo alle macerie o la povertà, dato di fatto lo era. Noi il decennio dopo abbiamo improvvisamente avuto tutto, è arrivato il benessere, ci chiamano boomer proprio perché siamo figli del boom economico. E questo mondo di Barbie, tutta rose e fiori, musicarelli, 45 giri, canzonette, bei film in bianco e nero a colori, ci sembrava la nostra realtà, fino a che non è entrata violenta la politica, la violenza, gli omicidi, insomma, e sono arrivati quelli che poi nel libro descrivo a modo mio come gli anni di piombo. Ecco, se tu mi chiedi quale periodo della mia vita preferirei non aver vissuto, ti risponderei proprio gli anni di piombo.
Sì. Sì, perché c'è anche tutta la storia di Aldo Moro, ma siccome è anche una grande storia di successo, io vorrei, se ci permetti, caro Gerry Scotti, farti ascoltare 1975, un brano sì, perché lì nasce un amore che forse non finisce, non è mai finito. 1975.
Bravo, mi vuoi far commuovere.
Radio Interland Milano 2 a Cinisello Balsamo.
L'ultimo piano di un palazzo di Cinisello Balsamo, io facevo di lavoro l'archivista, mettevo via i dischi che gli altri disgiochi avevano lasciato in giro e li dovevo riordinare, e quella mattina non si è presentato il disgiochi. E allora il proprietario, con modi non molto civili, anzi devo dire minacciandomi, ha detto: ma tu non hai mica fatto il liceo classico? È una serie di epiteti. E non c'è mica scritto giurisprudenza, pezzo di... E lì una serie di altri epiteti. E allora cosa ci vuole? Schiaccia il pulsante rosso, apri quel microfono, di buongiorno e metti su un disco. Io ho posato la puntina, ho detto buongiorno e sono partite le note di Harold Melvin e The Blue Note.
E questo è raccontato nel 1975.
Sì. Quelli erano anni forse in cui non c'erano ancora nelle radio le playlist, no? Il disc jockey poteva forse...
Tu andavi lì a secondo come ti girava, potevi partire dai ricchi e poveri e arrivare a Prendappa, ma era più vero, era più di pancia. Ormai lo sapete che le playlist le fanno i computer, insomma.
Sì, certo. Nel libro c'è i meravigliosi anni 60, i meravigliosi anni 70, ma c'è il periodo a cui sei più legato, il periodo che ti ha dato più soddisfazioni, il periodo...
Lasciamo perdere quando mi sono accorto che ormai ero diventato Gerry Scotti, non c'era più niente da fare. Io volevo fare prima il giornalista, poi il pubblicitario, poi per colpa del lobby della radio ho fatto il Gerry Scotti, che non so che lavoro sia, ma mi ha dato delle soddisfazioni. Ma se devo vederla con lo spirito del libro, forse il mio DNA dipende molto dalla periferia operaia milanese, ma in gran parte deve essere nato in campagna. Quindi io devo alla provincia, al paesino piccolo, l'aver visto sempre al di là del mio orizzonte e sperare che ci fosse sempre un'opportunità nella vita, insomma, per fare qualunque cosa. E ti dico questo perché dall'Appennino è più facile, ma dalla Bassa Padana ti garantisco che è veramente difficile. Perché vedi tutto uguale, d'estate le zanzare, d'inverno la nebbia, e dici: questo è il mio mondo? No, c'è dell'altro, in fondo c'è dell'altro.
Anche se ho letto che nel libro il sogno è quello di vivere al mare, anzi che prima o poi dici...
Appena vi leverò il fastidio, come si suol dire, e spero di deciderlo io, ecco, che non lo decidano altri. Visto che ho fatto una bellissima cavalcata, lo immagino un volo, un decollo, una bella trasvolata, vorrei decidere dove atterrare io tra un po' di anni, andarmene al mare, avere i nipotini con cui pescare, fare quelle cose lì.
Che ma forse... si riesce in questo lavoro, sì, a smettere veramente senza che ci sia una sorta di dipendenza? Per esempio, ricordo, allora, Vianello è andato avanti per tutta la vita praticamente.
Sì, anche Mike, Raimondo Vianello andava a lavorare, diceva, come dicevano quegli altri che cantavano, con la pesce di Martino, per non stare in casa con sua moglie. Però, però senti, giriamo la domanda, siamo seri, facciamola diventare faceta. È come se tu mi domandassi: Gerry, quando pensi di smettere di divertirti? E io ti rispondo: mai. Spero di non smettere mai di divertirmi. E allora, visto che il mio lavoro ha una grossa componente di divertimento, smetterò di lavorare quando smetterò di divertirmi.
Bello. Per concludere, siccome c'è un anno, una pagina legata anche a Mike Buongiorno, quando è mancato, sì, c'è una frase bellissima: Mike non regalava soldi ma sogni, e sì, c'è una bella, sì, differenza. Lo so che magari è difficile dire di sì, anzi è impossibile, ma molti ti considerano un po' l'erede di Mike Buongiorno, no? di un'icona che per, sì, tutti è Gerry Scotti, no?
In due epoche diverse abbiamo praticamente fatto la stessa strada, ci siamo presi i nostri rischi, le nostre scelte, abbiamo tutte e due fatto una scelta molto nazional popolare, senza puzza sotto il naso, abbiamo sposato lui correndo più rischi di me, io non avevo scelte, la TV commerciale, e ci siamo accorti, come racconto nelle pagine del libro, che è meglio obbedire a uno sponsor che ad un partito politico. Quindi sono felice di aver scelto, di aver seguito i suoi consigli.
Una domanda, sì, volevo farti: in tutti questi anni, con tutte le trasmissioni che hai fatto, anche di quiz, hai notato una diversità nei concorrenti? Cioè, sono cambiati gli atteggiamenti, i modi di essere, il carattere?
Vabbè,
stesso,
quelli che ci hanno propinato i grandi maestri del quiz, quindi Mike Buongiorno, erano delle persone molto preparate, soprattutto nel loro argomento. Non vi svelo, non sto spoilerando nulla, ma i grandi campioni di Rischiatutto, Telemike, eccetera eccetera, venivano preparati su dei libri di testo, quindi la cosa, sì, era molto simile all'esame dell'università. Se uno era bravo, intelligente e aveva una forte memoria, era difficile beccarlo non preparato su una domanda di un libro di testo. Tu invece adesso puoi venire, non so, io prossimamente farò ancora il milionario, tu sei laureato in fisica, non puoi sperare che tutte le domande del milionario siano di fisica, magari la prima domanda è di cucina, e ti dico, se nel pesto ci vanno i pistacchi e i pinoli, tu mi dici pistacchi, sbagli e vai a casa, ecco. Sì. È diventato, cioè, allora è la vita che assomiglia più a dei quiz che non il resto. Ormai si fanno come il milionario gli esami all'università, i quiz della patente, i quiz di ammissione ai vari corsi universitari, cioè come diceva Arbore, che Arbore ci vedeva lungo, sì, la vita è tutto un quiz, e quindi, sì, probabilmente erano non più bravi, erano più preparati, noi adesso siamo un po' più onnivori.
Grazie mille Gerry Scotti, è stato davvero un piacere. Ora ci fermiamo, le informazioni sul traffico, e rientriamo subito dopo per l'ultima parte di Uno Nessuno Centomila.
Buongiorno Leonardo, buongiorno Manera.
Ciao Alessandro Milan.
Ciao Leonardo Manera.
Manera, il migliore comico italiano, mi fate lasciare. Va bene.
Nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
rieccoci al frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo, devi sapere che secondo i più recenti dati di Legambiente, a Milano c'è un cane ogni 4,7 cittadini e un'area cani ogni 3.411 cittadini. Spesso queste aree di sgambamento hanno una superficie molto ridotta, c'è scarsa manutenzione, scarsa pulizia, recinzioni basse o addirittura danneggiate, pericolanti. Insomma, i cani possono ferirsi o scappare in strada facilmente. Per questo Veronica Lisa Crippa, insieme a Sara Canonica, ha deciso di creare la prima area cani privata a pagamento. Veronica, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Si chiamerà buongiorno. Dog City Garden. Dog City Garden, vabbè. E, allora, vabbè, siamo una radio nazionale, quindi non è che ci interessa tanto il caso Milano, ma è un caso emblematico. Perché la necessità di un'area cani dove a pagamento, cosa vuol dire? Come funzionerà?
Allora, è come se fosse un giardino privato per chi il giardino non ce l'ha, perché a Milano ovviamente non tutti hanno uno spazio esterno. E purtroppo quello che dicevi è verissimo, nel senso che a Milano c'è una sovrappopolazione canina e ci sono più cani che bambini, ma le aree cani, per quanto siano numerose, sono molto poche e spesso non sono adeguate. Quindi sostanzialmente Dog City Garden nasce per offrire uno spazio privato per chi il cane non lo può portare nelle aree pubbliche, quindi non lo può lasciare libero al parco, non lo può portare o non vuole nelle aree che sono già predisposte.
Quindi uno si prenota la sua area cani, voglio dire, si prenota l'orario,
esattamente.
Paga.
Esattamente. Paga, entra, a 2000 metri quadri a sua disposizione per un'ora o più, insomma, per il tempo che ha prenotato, per far correre il cane, per farlo giocare, se vuole prendere sole sdraiato nell'erba lo può fare, è pulito, è videosorvegliato, è sicuro, il cane non può scappare, perché è un altro grosso problema che c'è nelle aree cani a Milano, ma penso tutte le aree cani hanno le recinzioni molto basse, con le panchine a ridosso delle recinzioni.
Sì, è vero, molto spesso i cani prendono la rincorsa, vanno sulla panchina, saltano e via, e giustamente fanno i cani. Si è arrivati a questo, non so, a questo tipo di necessità, ma è anche una scelta imprenditoriale ovviamente la vostra, no? Ormai sappiamo che nel settore, cioè il settore canino, ormai è un settore vero e proprio che tira tantissimo dal punto di vista economico, ma davvero si arrivano, ci sono litigi di padroni e di cani?
No, vabbè, ma la mattina quando esci a portare il cane ti devi mettere l'elmetto, cioè è una rissa continua, perché è una situazione, c'è una compressione degli spazi ovviamente su Milano in modo particolare, ma non è solo Milano, e appunto c'è un alto numero di cani, quindi tu hai problemi con tutti, hai problemi con il custode dello stabile che giustamente ha appena finito di pulire il cane, fa la pipì sull'angolo del portone, hai problema con quello che ha lasciato lo scooter che vuole la catena pulita e il cane sporca, hai problema con quello che va in bicicletta sul marciapiede e il cane si spaventa e magari cerca di morderlo, perché purtroppo i cani sono animali, noi ce ne dimentichiamo spesso e pensiamo che siano persone, ma i cani sono animali prima di tutto, e la città non è pensata per gli animali, veramente non è forse neanche più pensata per le persone, però sicuramente non per loro. E poi hai problemi con magari i padroni che hanno avuto in sorte un cane peluche, no? Quei cani imperturbabili che può succedere qualunque cosa e loro non si scompongono. Però sono pochi. La maggior parte dei padroni ha cani che fanno fatica ad adattarsi a questo contesto, e lì non hai scampo sostanzialmente.
Sì, come dice la mia veterinaria, effettivamente Milano è abbastanza una città claustrofobica per un cane, no? Se ci mettiamo nell'ottica di un cane pieno di stimoli, pieno di rumori.
È un'iniziativa, mi sembra, che ricalca un po' quelle che ci sono al mare di spiagge destinate a persone che hanno i cani, no? L'idea forse va in quella direzione.
Sì, l'idea è un po' quella, è appunto offrire un'alternativa a tutte quelle persone che sono in difficoltà, perché io per prima, nel senso che nasce chiaramente dall'esigenza personale, nel senso che io ho dei cani, uno in particolar modo reattivo, ed è un cane che faccio fatica a portare in giro, non so dove portarlo, però non sempre mi posso mettere in macchina a fare 30 km e andare fuori Milano. Quindi è sicuramente un'iniziativa imprenditoriale, non c'è dubbio, anche perché purtroppo è così, non c'è un'alternativa, no? Si deve sostenere economicamente, ma veramente nasce da un'osservazione sul campo, dall'esperienza personale mia e anche di Sara, che avendo sempre avuto cani, e tra l'altro cani adottati da adulti, quindi insomma, che magari non si possono crescere, no, fin da cuccioli, dove magari con i comportamenti li riesce a correggere meglio, e purtroppo ci troviamo quotidianamente a fronteggiare queste situazioni. E questo avviene in Milano, ma avviene anche fuori, quindi poi il milanese va in vacanza col cane reattivo, non è che il cane smette di essere reattivo quando arriva a Rapallo, voglio dire,
No. Che costi ha questo l'ingresso in questa area cani?
Poi immagino ci sarà un sito, adesso magari diciamo due cose, ma immagino che uno si potrà informare dove.
Allora, si informa su dogcitygarden.it o sulle pagine social, quindi Instagram, Facebook, eccetera. I costi vanno da 15 euro l'ora a 10 euro l'ora, IVA inclusa naturalmente, a seconda del pacchetto orario che si prende. Comunque diciamo che le tariffe standard sono queste.
Sì, certo, bisognerebbe fare anche dei corsi a pagamento di rieducazione dei padroni dei cani, per carità, cioè io non è che sono il perfetto, anzi sicuramente anch'io terrò dei comportamenti sbagliati, però
lo sganci senza musaruolo,
ma che sgancio? Ma io mai ancora cucciolo, se lo sgancio viene travolto subito su Viale Monza e dura due secondi, quindi devo tenerlo.
Non so, vedo che lo sganci ovunque tu. Che caratteristica ha questa area cani rispetto a quelle pubbliche comunali?
Allora, è un'area di 2000 metri quadri, tenuto conto che la media a Milano degli spazi pubblici è 250 metri quadri, già stiamo parlando comunque di uno spazio molto grande, molto verde, con una recinzione alta, 2,5 metri, studiata e testata sul mio Harry, che è un evasore professionista, quindi è assolutamente a prova di evasione, e ha un ingresso con codice, quindi assolutamente sicuro, videosorvegliata, illuminata la notte, in un contesto protetto, perché all'interno diciamo dei palazzi, per cui insomma non è esposto su strada, anche se dovesse scappare il cane oppure comunque altra situazione diciamo di pericolo lì non è pensata, naturalmente viene pulita, e soprattutto chi la prenota ha la possibilità di passare un'ora rilassata, non deve discutere con nessuno.
Esatto, cioè col proprio cane o con i propri cani. Veronica Lisa Crippa, ti ringraziamo. dogcitygarden.it è il sito dove trovare tutte le informazioni. E caro Leonardo, per oggi ci fermiamo. Ora lasciamo la linea al giornale radio, poi subito dopo una nuova puntata del podcast That's America.